Amiche e amici sportivi della Radio Vaticana, buon inizio settimana a tutti e ben ritrovati nel nostro consueto spazio settimanale. Davide Dionisi con voi nella prossima mezz'ora per parlare di calcio e non solo, con tanti ospiti che animeranno come sempre non solo sport. Con me subito i nostri colleghi in diretta e amici Bruno Pizzul e Massimiliano Castellani dalla redazione di Avvenire. Buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Ciao Massimo.
Buongiorno, buon inizio settimana. Dall'altra parte del vetro ad aiutarci in regia per la parte tecnica Roberto Venturini, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari, che ringrazio. Saluto intanto un gruppo di ascolto di Fossa Cesia in provincia di Chieti. Ci hanno scritto e ci hanno ringraziato per il nostro modesto contributo a comprendere meglio le problematiche legate al mondo dello sport. Siamo noi che li ringraziamo per la fedeltà di ascolto a Non Solo Sport e alla Radio Vaticana. Grazie a voi. Dunque, tanta carne al fuoco e cominciamo subito con la giornata di campionato. Straordinaria tripletta dell'attaccante del Napoli, il appunto Cavani, che oggi occupa le prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Il Milan battuto 3-1. La squadra di Mazzarri raggiunge al primo posto a punteggio pieno la Juve, il Cagliari e l'Udinese. Inter, Milan e Roma e Lazio hanno già 5 punti di ritardo. La Juve di Conte passa a Siena con il gol di Matri su assist di Vucinic. Fischi sulla Lazio di Reia. Giornata ricca di emozioni anche all'estero. Cade il Real Madrid in Spagna. In Inghilterra il Manchester United travolge il Chelsea e stacca il Manchester City. L'Inter in crisi cerca la via d'uscita e c'è l'ombra di Ranieri su Gasperini. Vi anticipo che prima di entrare in studio abbiamo sentito il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giancarlo Abete. Con lui abbiamo parlato di campionato d'Europa, di nazionale e di sciopero dei calciatori. Partiamo, prima di ascoltare il contributo del presidente Abete, partiamo allora dal commento della prima giornata di campionato. Comincerei da Pizzul.
Sì, indubbiamente è stata una giornata molto molto interessante, anche perché ha disegnato una classifica per certi versi sorprendente. Il fatto che le rappresentanti del calcio metropolitano, no, per eccellenza, le due milanesi e le due romane, occupino la posizione di retroguardia della classifica con un solo punto e denuncino ormai 5 lunghezze di ritardo rispetto a due delle rivali più pericolose per la corsa allo scudetto, quali Juventus e Napoli, è la chiara testimonianza che questo avvio di campionato è stato abbastanza sorprendente per certi versi. Come è stato già sottolineato, la partita che ha rubato, no, i titoloni sul giornale è stata quella tra Napoli e Milan, soprattutto con questa tripletta di Cavani, che a Napoli cominciavano così tutti a dire ma non segna più come una volta e via dicendo. Adesso ha trascinato nuovamente ad un ulteriore entusiasmo, no, i tifosi del Napoli, quindi direi che per il Napoli la situazione è veramente notevole. Bene anche la Juventus, che magari non ha brillato in maniera eccessiva sul piano della qualità del gioco, ma ha colto i 3 punti importanti con lo spirito giusto, anche secondo le dichiarazioni del tecnico Conte. E solo parole di elogio invece per Cagliari e Udinese, che sono due inattese capoliste dopo comunque appena 2 giornate di campionato.
Castellani.
Pienamente d'accordo con Bruno. Diciamo che secondo me, visto che avete sottolineato il discorso del ritardo delle 5 lunghezze di Milan e Inter, per quanto riguarda il Milan credo che sia importante sottolineare anche il fatto che non manca mezza squadra, che è acciaccata e l'infermeria è già piena, e sicuramente manca un elemento fondamentale che avrebbe fatto molto comodo a Napoli come Ibrahimovic, così come nell'Inter, al di là di quelle che possono essere, diciamo, le carenze del progetto tecnico che è partito e cominciato male, con, diciamocelo chiaramente, con un tecnico di ripiego come Gasperini, con tutto il rispetto poi per l'ex allenatore del Genoa, mancano dei giocatori anche lì importanti, e credo che una partita come quella con la Roma, come un Eto'o che ormai è volato in Russia, sarebbe stata forse una partita diversa. Quindi diciamo sono 2 squadre che hanno delle carenze, e il Napoli è partito in maniera molto così arrembante, È chiaro che se togliamo però questo Napoli, Cavani e Lavezzi, diventa una squadra normale.
Ecco, io lo chiedo a voi, ho già posto la domanda, ho già formulato la domanda al presidente Abete. Qui già si parla di valzer delle panchine, in particolar modo si indica Gasperini, ovviamente si parla di Gasperini, l'ombra di Ranieri su Gasperini. È possibile che in Italia, perlomeno nel calcio italiano, non è possibile fare un percorso, un progetto a medio, a lungo termine, magari come succede altrove in Europa? Mi riferisco soprattutto a, non so, l'esperimento Ferguson oppure all'esperimento Guardiola, cioè questi investire su un allenatore per più anni. Pizzul.
Sì, in effetti questo è un grosso problema che angustia il nostro calcio e che riguarda tutto sommato anche quello che è lo sviluppo, il miglioramento della qualità del movimento calcistico italiano, perché da noi c'è questa ossessione della sconfitta, questa assoluta incapacità di accettare delle battute d'arresto, soprattutto quando sono ripetute in breve lasso di tempo. E questo genera anche da parte degli allenatori degli atteggiamenti di prudenza personale, no? È evidente che rispetto all'estero, per esempio, i nostri tecnici sono molto più restii a lanciare i giovani. E non li lanciano perché sanno che lanciando i giovani magari pagano qualche rischio sul piano così dell'esperienza e via dicendo, e magari incappano in qualche risultato negativo. Basta che perdano 2 o 3 partite di fila, sanno di poter essere allontanati. E questo, ripeto, condiziona poi anche quello che è il progresso dei nostri giovani e via dicendo. E d'altra parte da noi manca assolutamente quella che è la cosiddetta cultura della sconfitta, che non vuol dire giocare per perdere, vuol dire semplicemente essere pronti ad accettare che un altro ti batta solo perché magari più fortunato di te e via dicendo, e devi cercare di migliorare quelle che sono le tue prestazioni. E da noi questo eccesso di prudenza anche nel lancio dei giovani costituisce secondo me un grosso problema. E che dopo appena 2 giornate di campionato ci siano così tanti tecnici già in discussione, perché è stato fatto opportunamente il nome di Gasperini, che come è stato già sottolineato è arrivato all'Inter non come prima scelta, ma ci sono altre panchine, no, che traballano, tra cui anche quella di Reia, che si è detto assolutamente deluso dall'atteggiamento dei tifosi della Lazio nei suoi confronti, che pur dopo aver fatto un campionato straordinario come quello dello scorso campionato, un ottimo primo tempo come quello di ieri, non mancano i tifosi della Lazio come di fischiare, di insultare Reia, che ha raggiunto al limite della sopportazione personale. Quindi ci sono effettivamente da noi troppe pressioni ambientali anche da parte della tifoseria, oltre che del sistema mediatico.
Castellani, tu che ne pensi della questione, di questo bruciare gli allenatori troppo presto?
Ma io penso che faccia parte di quello che diceva Bruno, l'assenza della cultura della sconfitta, ma soprattutto io sarei anche un pochino più severo sul cattivo costume del nostro calcio, nel senso che i 2 campionati più importanti, sia per il seguito sia anche per l'interesse che hanno anche da un punto di vista anche economico, sono quelli della Premier League e della Liga Spagnola. Non mi risulta che negli ultimi 10 anni, come noi, abbiano avuto problemi con Calciopoli, scommessopoli. Il nostro calcio è un calcio prettamente scandalistico, anche perché è gestito da molti presidenti i quali hanno degli interessi che sono marginali al mondo del calcio, e quindi credo che l'assenza quindi poi della cultura sportiva sia il riflesso di personaggi che capiscono molto di affaristica, di finanza, ma poco di aspetti tecnici legati al calcio.
E in questo contesto sta facendo un po' scuola Prandelli, è stato ospite nostro la scorsa settimana e ci ha raccontato di un gruppo di ragazzi molto molto motivati. Prandelli ha saputo scegliere e investire sulle nuove generazioni e ha costruito una squadra che ha già una personalità nonostante il tempo limitato a disposizione. Può effettivamente, secondo voi, lo chiedo a voi esperti del settore, la nazionale di calcio in questo senso far scuola, dare il buon esempio anche ai nostri club? Pizzul.
Ma sì, indubbiamente, come ha sottolineato lo stesso Cesare Prandelli, no? Tra il lunedì scorso fosse in trasmissione a Radio Vaticana, c'è questa consapevolezza che la nazionale può costituire in qualche modo il traino, no? Per dare un respiro nuovo anche sotto il profilo etico, comportamentale, a quelli che sono i calciatori. Ovviamente per riuscire a portare a compimento questo progetto anche Prandelli deve cercare di non perdere qualche partita, perché immediatamente se dovesse perdere qualche gara la situazione finirebbe per diventare incontrollabile sotto questo profilo, si parlerebbe di buonismo esagerato e via dicendo. Comunque è lodevole l'intento e io penso che si possa sottoscrivere, no, l'opinione di quanti dicono che se c'è una cosa di cui il calcio italiano ha assoluto bisogno è di ritrovare un respiro etico e la capacità magari di sorridere, perché è un calcio che è diventato incancrenito dalle troppe polemiche, dalla incapacità di accettare la sconfitta, da questa situazione anche incontrollabile sotto il profilo delle reazioni ambientali e anche del sistema mediatico, che secondo me finisce spesso così per ingigantire situazioni di disagio.
Castellani.
Prandelli innanzitutto è la persona giusta al posto giusto, penso che sia da un punto di vista proprio anche mentale il selezionatore migliore che poteva scegliere l'Italia. È chiaro che non è facile il compito che ha, al di là di quello che è l'aspetto proprio tecnico e del prossimo impegno degli europei, non è facile gestire ad esempio due teste particolari come quella di Balotelli e Cassano, ma lui ci sta provando in ogni maniera. E poi è interessante anche l'aspetto etico che viene molto curato da Prandelli, e anche un prossimo appuntamento, credo che sia i primi di ottobre, in cui la nazionale andrà in Calabria a inaugurare un campo insieme a Don Ciotti e con l'Associazione Libera, un campo che praticamente viene sottratto dalle mani maligne delle 'ndrangheta e restituito alla società civile.
Sentiamo un po' che cosa ne pensa del nostro calcio, di queste prime giornate del campionato, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Abete, che abbiamo sentito poco prima di entrare in studio. Presidente, commentiamo insieme questo inizio di campionato, l'exploit del Napoli e della Juventus e un po' luce ed ombre per il Milan, l'Inter, la Lazio e la Roma.
Eh sì, ha detto molto correttamente, non tutti ipotizzavano che ci potessero essere 5 punti di distanza tra Juve e Napoli insieme a Udinese e Cagliari e le due romane e le due milanesi, però siamo alla seconda giornata, avrebbe dovuto essere la terza, comunque siamo alla seconda e quindi ancora presto, no? Adesso avremo l'infrasettimanale, quindi nell'arco di pochi giorni cominceremo a sommare giornate di campionato e vediamo un attimino, certamente si preannuncia un certo equilibrio.
È possibile che in Italia già nel calcio italiano, dopo le prime sconfitte già si parla di valzer delle panchine, possibile che non riusciamo ad avere poi una sorta di, non riusciamo ad investire sui nostri allenatori anche a medio termine?
Non dopo le prime giornate, prima dell'inizio del campionato, perché come sappiamo due allenatori sono stati avvicendati prima che il campionato iniziasse, a Cagliari e a Palermo. Non c'è ovviamente grande pazienza, naturalmente quando si sceglie allenatore c'è anche una campagna trasferimenti che è in corso e quindi può darsi che strada facendo non ci siano gli organici che vengono ritenuti idonei e nel contempo funzionali al raggiungimento di obiettivi, oppure le scelte delle società confliggono con quelle del tecnico. Comunque quello che lei dice è molto corretto, non c'è la logica di investire nel medio-lungo periodo, non abbiamo i casi alla Ferguson che hanno fatto grande il Manchester United, e bisogna avere più capacità di investire nel medio periodo, perché i risultati non nascono da un giorno all'altro.
Citerei anche ovviamente Guardiola, il caso Guardiola, che è stato preso tra l'altro a modello ad esempio anche dagli allenatori europei quando c'è stato l'incontro 2 settimane fa proprio di tutti quanti gli allenatori. In Europa secondo lei le italiane hanno ben figurato o c'è ancora parecchio da lavorare su?
C'è parecchio da lavorare, perché abbiamo avuto risultati positivi del Napoli e del Milan, due trasferte veramente difficili con Manchester City e con il Barcellona, però c'è stata la sconfitta interna grave anche se rimediabile dell'Inter, c'è stato il risultato tutto sommato non positivo, un pareggio in casa della Lazio e poi l'Udinese che fortunatamente all'ultimo ha recuperato l'unica vittoria delle cinque partite che abbiamo disputato in questo inizio di fase a gruppi. Peraltro avevamo già avuto qualche delusione, Palermo e la Roma fuori dell'Europa League, la stessa Udinese in Europa League e non in Champions, quindi bisogna da una parte guardare con grande attenzione il nostro campionato che è sempre molto affascinante come ricordavamo prima, ma dall'altra bisogna mantenere alta la competitività internazionale, altrimenti questo determinerà nel medio periodo dei danni forti anche per il nostro campionato.
Grandi soddisfazioni invece sono arrivate dalla Nazionale di Calcio. La settimana scorsa non solo Sport è stato ospite nostro il CT Prandelli e ha confermato che effettivamente sta lavorando con un gruppo serio, molto motivato, che ha un obiettivo molto molto importante che in questa occasione preferirei non dirle. Lo lascio dire a lei.
Prandelli sta lavorando molto bene. C'era la convinzione, la consapevolezza dopo il Mondiale del Sudafrica che fosse necessario dare luogo anche a un ricambio generazionale, perché il contratto con il tecnico è un contratto della durata di un quadriennio, proprio per dare al tecnico la possibilità di lavorare a medio periodo. Ha fatto molto bene sia in termini di risultati, perché avere la certezza della qualificazione a due giornate dal termine, e le giornate non sono 38 come in Serie A, ma sono 10, quindi vuol dire all'80% del cammino si ha già la certezza di essere qualificati per la fase finale, è un fatto estremamente positivo. Dopodiché altri fatti positivi, la ricerca del gioco, la capacità di fare gruppo, l'obiettivo di mantenere un ambiente che comunichi bene con la tifoseria, con la grande tifoseria della nazionale, quindi Prandelli ha fatto molto bene, come ha iniziato molto bene anche Ciro Ferrara con l'Under 21, quindi da questo punto di vista, fermo restando che la competizione internazionale è forte, ci sono dei giocatori che giocano in nazionale e che non hanno la certezza della posizione in squadra nel loro club, possiamo essere soddisfatti.
Presidente, come è cambiato il mondo del calcio dopo quello che è accaduto quest'estate? Parlo ovviamente del nostro calcio.
Si riferisce alla situazione dell'accordo collettivo?
Ovviamente, sì, è dello sciopero, sì.
Non è cambiato, è stata una ferita inutile che è derivata da tanti fattori molto poco comprensibili, non soltanto all'opinione pubblica, ma anche a tanti addetti ai lavori, se pensiamo che poi il testo che è stato validato alla fine sostanzialmente ricalca l'incontro del 7 di dicembre del 2010 in federazione, quindi si è creata una situazione per cui per una pluralità di fattori attribuibili all'uno o all'altro, dei soggetti che in qualche modo si confrontavano, si è creato questo ritardo nell'inizio del campionato che non è stata una bella cosa nel contesto complessivo del momento che sta vivendo il paese. Ciò posto, tutti quanti, gli attori protagonisti del calcio, a maggior ragione devono accettare la sfida di migliorare il loro livello di comportamenti e di capacità di comunicare fattori positivi, perché altrimenti questo non determina delle positività per il calcio, il fatto di non partire con il rinvio obbligato di una giornata di campionato.
Un'ultima domanda, Presidente, qual è la cosa che le sta più a cuore come sportivo e come Presidente della Federazione?
Ma guardi, noi sappiamo, questo è confermato anche dalle prime risposte che arrivano alla Lega di Serie A per la cessione dei diritti televisivi, che c'è una tenuta forte del calcio in un momento difficile del paese sul versante delle risorse provenienti dalla cessione dei diritti televisivi, e quindi vuol dire che esiste un mercato importante a cui però va collegato un grande mercato, che è un mercato di coloro i quali vanno allo stadio, che fanno gruppo all'interno dello stadio che devono trovare degli stadi adeguati e funzionali. Quindi le nostre grandi sfide sono anzitutto, come sempre, allontanare qualsiasi forma di violenza dal calcio e dallo sport, perché la violenza col calcio e con lo sport non deve avere nulla a che fare. Dopodiché avere degli ambienti funzionali al fatto di avere uno spettacolo idoneo, che sia uno spettacolo per le famiglie e non soltanto per il singolo tifoso, e in terzo luogo, ma è la prima riflessione, mantenere forte la dimensione valoriale del mondo del calcio, perché se il mondo del calcio riuscirà a mantenere forte, anche attraverso i comportamenti dei suoi protagonisti, la dimensione valoriale, possiamo essere tranquilli che il calcio non avrà mai momenti di difficoltà. Se naturalmente si creerà una scissione, soprattutto nel calcio professionistico, tra il sistema valoriale e il sistema degli interessi, questo qualche problema lo potrebbe portare.
Grazie Presidente, grazie, buon lavoro.
Buon lavoro.
Grazie.
Dunque, lo sciopero ferita inutile, Pizzul. Secondo il Presidente della Federcalcio, lo sciopero è stata una ferita inutile. Un ultimo commento prima di lasciarci.
Sì, in effetti è stato un vulnus che ha gettato ombre tutt'altro che positive, no? Sull'intero movimento calcistico italiano e anche a livello organizzativo e gestionale, anche perché, come sottolineava la rete poi alla resa dei conti,
Dunque Pizzul era in collegamento con noi in diretta, abbiamo avuto qualche problema forse per di linea. Dunque, allora, stava parlando appunto di questo problema con lo sciopero creato appunto dallo sciopero dei calciatori dell'estate, accaduto quest'estate, commentato poi dal presidente della Federcalcio Abete. Va bene, salutiamo Pizzul che abbiamo perso in diretta, non riusciamo a ripristinare il collegamento e cambiamo decisamente argomento. Lo salutiamo e lo ringraziamo per aver partecipato ancora una volta a Non Solo Sport. La sigla UISP sta per Unione Italiana Sport per Tutti. Tra le tante iniziative promosse da questo organismo c'è quella denominata Matti per il Calcio, che si è appena conclusa. Con noi in diretta Simone Pacciani, presidente nazionale della Lega Calcio UISP, che ci racconta un po' questa iniziativa e che cosa fa appunto il suo organismo. Buongiorno Pacciani.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno. Allora, Matti per il Calcio.
Ah sì, Matti per il Calcio è una rassegna, la nostra rassegna nazionale sul disagio mentale. 5 anni fa abbiamo deciso di mettere su un'iniziativa nazionale che riuscisse a mettere insieme tutte le realtà presenti sul territorio, tutto quello che facevamo per il disagio mentale nei vari nostri comunità territoriali, e abbiamo cominciato, diciamo, un po' per scommessa, prima con 12 squadre, 16 squadre, e quest'anno siamo arrivati con ben 21 squadre. E quindi un evento, no, che serve soprattutto, oltre a far giocare, no, diciamo, agonisti, ragazzi particolari, ma soprattutto che serve per sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema reale di tutti i giorni, e che è sempre opportuno farci attenzione e metterci attenzione.
Pacciani, concretamente come avviene la selezione, che cosa succede, come organizzate questo campionato? Fateci un po' capire com'è la situazione.
Sì, infatti, anche perché è più complessa rispetto a quello che magari esce dalla rassegna nazionale, in cui magari c'è molta visibilità, c'è molta attenzione anche dei media, no? Diciamo che noi partiamo a ottobre in circa 40 territoriali, 40 comitati provinciali sul nostro territorio, in cui organizziamo questa attività insieme alle ASL, insieme a associazioni di volontariato, e proponiamo in questo caso calcio, ma non soltanto il calcio, ma anche altre attività tipo la pallavolo, tutta una serie di iniziative rivolte al disagio mentale. Ovviamente sono attività in cui partecipano insieme operatori, medici, ragazzi sotto cura, insomma diciamo varie iniziative. Alla fine della stagione noi organizziamo questa rassegna nazionale, che diciamo porta a Montalto di Castro i vari vincitori territoriali, e lì facciamo questo evento che diciamo è la degna conclusione di una stagione intensa.
Beh, un vero e proprio esercito a Montalto di Castro, considerato che complessivamente sono state impegnate circa 600 persone.
sì, diciamo ogni anno aumentiamo, abbiamo la difficoltà anche a dire di no, no? Perché francamente poi diventa, ovviamente essendo un appuntamento nazionale di 2-3 giorni, non è possibile portare tutti quelli che ne facciano richiesta. E quindi diventa veramente sempre ogni anno sempre più partecipanti, tutti gli anni si arricchisce questa manifestazione. Ovviamente anche per il futuro dovremo un po' ragionare come poter continuare a gestirla, perché è diventata veramente un evento veramente richiesto e partecipato sempre più.
Conosce un po' l'età media degli atleti che partecipano a questo torneo?
Senta, l'età media penso sia l'età media come tutte le nostre attività che organizziamo noi, credo sia l'età media intorno a 27-28 anni, questa è l'età media dei ragazzi. Ovviamente ci sono ragazzi di 15-16 anni come ci sono ragazzi di persone magari di 40-45.
Ma loro sono impegnati, durante l'anno per questa preparazione in vista del campionato italiano, oppure diciamo che la preparazione è solo a ridosso dell'evento?
No, il percorso, siccome è un percorso di cura, più che un percorso agonistico, essendo un percorso di cura dura tutto l'anno, i gruppi si ritrovano tutto l'anno, il campionato dura tutto l'anno e possibilmente cerchiamo di farli fare almeno 2 allenamenti a settimana, ma sicuramente mai meno di 1 allenamento a settimana, e quindi comunque il continuo stare insieme, socializzare, più appuntamenti per cercare di far sì che l'integrazione sia continua, no? Che non sia sporadica. Un appuntamento nazionale una volta all'anno non servirebbe nel nostro intento, ovviamente.
Ecco, quali altre iniziative, campagne e progetti dell'UISP, al di là appunto di questa che era molto particolare e che ha trovato molta eco anche in questa occasione, se non vado errato siete giunti alla 5ª edizione di questa rassegna nazionale anche nei mezzi di informazione, dunque ci parli un po' anche degli altri progetti dell'UISP.
Sì, la UISP ormai da tanti anni si è impegnata nel sociale, nell'integrazione, con progetti sia nazionali che progetti internazionali, quindi con le varie nostre iniziative importanti che tutti gli anni ormai da tanti anni mettiamo in campo, tipo Bicicità, Bicincittà. Abbiamo negli ultimi anni anche inserito appuntamenti internazionali come la Dakar Bamako, il Tour Silenzioso, tutta una serie di iniziative, queste sono quelle magari a carattere che hanno magari, mi permetto il termine, hanno sfondato magari dal punto di vista comunicativo, ma diciamo noi abbiamo tantissime iniziative che ogni giorno sul territorio proponiamo e che permettono di tenere insieme le persone, di socializzare, no? E di far sì che lo sport aiuti a migliorare la vita di ognuno di noi.
Bene, grazie Simone Pacciani, presidente nazionale della Lega Calcio UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Noi la ringraziamo, in bocca al lupo per le prossime iniziative. Ci risentiremo ovviamente ogni volta che voi appunto promuoverete iniziative come queste. Grazie davvero.
Io ringrazio voi perché l'attenzione dei media favoriscono sempre ovviamente il nostro modo di agire, il nostro modo di comunicare, ovviamente ci aiutano anche a raggiungere i nostri obiettivi.
In bocca al lupo.
Grazie anche altrettanto, buona giornata.
Grazie, non solo sport si conclude qui, io ringrazio i tanti ospiti che hanno animato la giornata, ringrazio per la parte tecnica e saluto Roberto Venturini, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari. Davide Dionisi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo, non prima di avervi invitato a rimanere sintonizzati sulle frequenze di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.